avvallamenti e così via, e il paesaggio di Gerusalemme. Allora, cosa fa? Qui prendiamo un documento che è molto importante. Ecco, è una mappa che è stata fatta nel 1566 da Galeazzo Alessi, il grande architetto perugino che era stato incaricato dai maggioretti del luogo, i signori Dadda, che erano parte grande della fabbriceria del Sacromonte, di progettare una riorganizzazione del Sacromonte, che lui progettò sontuosamente. Non vi sto a far vedere questo manoscritto, sono delle splendide architetture rinascimentali, ma le sue cappelline, oltre a essere costosissime, sarebbero state anche molto fragili, perché pensate che questa altura è lì esposta ai viaggi, ai venti che scendono dal Monte Rosa, quindi ha un'usura e ha problemi tali e quali. E la sua progettazione servì a ben poco, si realizzò il portale e una cappella, che non sto adesso a illustrarvi, altrimenti, ripeto, noi dobbiamo fare tutta una serie di lezioni su questo argomento. Ma è interessante, adesso lui cosa fa? Rileva il suolo di questa sommità del monte con le cose che ci sono già, perché quando lui arriva a lavorare, lui tra l'altro sta lavorando a Milano, al Palazzo Marino, l'attuale municipio di Milano, a Santa Maria presso San Celso, eccetera, quindi lo mobilitano. Lui si immedesima piuttosto in questo compito di riprogettare il Sacromonte, ma ci sono dei precedenti, non è che ci sia tabula rasa, tutt'altro, e lui segna accuratamente tutte queste cose che esistono già, insieme gli mette, dove vedete dei tondini, lì invece sono le sue idee che vorrebbe impiantare, alterando anche quella che è la disposizione originaria, perché lui non capisce più questa rispondenza topografica tra le singole cappelle, i singoli luoghi, come erano chiamati, e i luoghi di Gerusalemme, vero, che sono in una relazione tra di loro fatta di orientamento, di distanze, ma certe volte neanche di quello, di posizioni reciproche e poi anche di configurazione dei singoli edifici, dei singoli luoghi, in base a quella logica che vi dicevo il fondatore Bernardino Caimi aveva espresso nel suo sermone, vero? Tanto per farci un'idea, mi piace non avere uno, non ce l'abbiamo una di quelle freccioline. Dunque, qui io vi do una fotografia delle prime pagine di questo bellissimo manoscritto, che voi direte, ma perché è spaccata a metà? Perché poi è stato restaurato e non lo si può più aprire, ossia l'hanno legato talmente stretto che non si potrebbe più fare questa fotografia. Mi sentono bene, perché io parlo un po' a svavera. Come si apre questa, signora? Qui così?
Così.
Ecco, vediamo una serie di aree qui. Bisogna tenerlo premuto, ecco qui. C'è un'area sommitale e qui è la città di Gerusalemme, per intenderci, con i suoi punti emergenti, che sono l'area del Calvario e il sepolcro, il Santo Sepolcro. Questi luoghi, l'area del Calvario, quella che si chiama la pietra dell'unzione, cioè il luogo in cui, secondo la tradizione vigente nella Basilica di Gerusalemme, sarebbe stato deposto Cristo per essere preparato, il corpo di Cristo per essere preparato per la sepoltura, poi il sepolcro, che era inglobato dentro un romitorio che si è fatto per sé il Caimi, perché si ritirava lassù a meditare, eccetera, e poi tutta una serie di altri luoghi. A Tergo, invece, secondo un orientamento grosso modo paragonabile a quello di Gerusalemme, c'è l'area invece del Monte Sion, con il luogo della dormizio di Maria, cioè il luogo in cui Maria sarebbe trapassata, ecco, e il cenacolo, vero? Poi qua giù invece abbiamo l'area di, usciamo da Gerusalemme, l'area di, eccola qui, di Betlemme, e vedremo, era già un agglomerato di edifici, vero? E poi verso l'ingresso invece qui ci sarebbe Nazareth, quindi il luogo dell'Annunciazione e dei fatti connessi. Laggiù sull'area che era molto più depressa sul bordo del, sul ciglio proprio del burrone, ma formava quasi una valletta, e la valle di Josafat, col cosiddetto sepolcro della Madonna, in cui sarebbe avvenuta la, la secondo la tradizione di Gerusalemme, la, l'assunzione, proprio, quindi l'addormizio lassù e poi il suo trasporto in quella che era la sua tomba e lì l'assunzione. Questi sono, diciamo, i caposaldi di questa organizzazione topografica. Anzi, ritornerei indietro. Come si fa a tornare indietro? Perché c'è stato uno slittamento. No, indietro, perché andiamo avanti. Ah, così, ecco. Qui vi do un particolare aggiustato di quella mappa che vi ho fatto vedere, in cui si vede la disposizione di questi luoghi, diciamo, gerosolimitani. Qui a sinistra, in alto, il Calvario, vero? Che tra l'altro ha un'area precisamente identica a quella che nella Basilica del Santo Sepolcro è occupata dalla roccia del Calvario, ma voi sapete che è inclusa in una struttura romanica, vero così, e dai luoghi connessi, ma ve li illustrerò meglio, la pietra dell'unzione che era dentro questa cosa, e qua giù il sepolcro. Vedete, in pianta questa struttura qui è proprio quella del sepolcro di Gerusalemme, che qui è stato abbastanza preciso da Lessi, è formato da una specie di anticamera e da vera e propria camera sepolcrale sulla destra del banco su cui era deposto il corpo, vero? E quindi andiamo avanti, qui ancora c'era l'apparizione di Cristo risorto alla Maddalena, altro luogo che è segnato nella, dalla tradizione della Basilica di Gerusalemme, quindi è, diciamo, una restituzione filologica dei luoghi compresi nella Basilica di Gerusalemme, isolati dal contesto architettonico che trovano là, e resi appunto in quanto luoghi di singoli eventi, vero? Non c'è una successione in senso progressivo, narrativo degli eventi, c'è una topografia, e poi col piccolo problema che ci sarà e che vi esporrò meglio, di condurre la gente, i visitatori, attraverso questi vari luoghi che non sono dei muri, ma sono anche delle rappresentazioni molto vive, così come lui è vivo, Caimi, nella sua... nel suo sermone, nel raffigurare con espedienti di ogni genere, usa anche delle laude drammatiche, di dialoghi e cose simili. Erano prediche che dovevano durare ore e ore, e la gente stava lì, non c'era la televisione, non c'era altro spettacolo, le si godeva in qualche modo. I francescani erano molto bravi nel fare, anche con la loro mimica, con le loro risorse espositive, questa specie di sacro teatro, quando addirittura non si appoggiava a sacre rappresentazioni. Bene, qui voglio farvi vedere la pianta della Basilica di Gerusalemme, in cui vediamo localizzati questi luoghi. Questo è il Calvario, poi qui lo vedete in pianta il Santo Sepolcro, e quindi tutti quelli che sono stati estratti dal Caimi e realizzati in piccole edicole, in piccole costruzioni, niente di grandioso. Mentre invece col tempo, nella progressiva trasformazione del Sacro Monte, assumeranno una certa dignità architettonica. In altri Sacri Monti, non parliamone, diventano delle architetture sontuose. Ecco, Caimi non si limita semplicemente a fare una serie di luoghi, come qualcuno ha sostenuto, la gente doveva entrarci e immaginare cosa c'era lì dentro. Ma chi era capace di fare questa operazione? Solo uno che sapesse molto bene la disposizione di questi sacri misteri nella topografia di Gerusalemme, e poi avesse anche le risorse culturali. Solo lui avrebbe potuto vedere in questa restituzione di puri e semplici luoghi gli avvenimenti che vi dovevano essere evocati. E quindi lui incomincia per tempo a collocare delle rappresentazioni. Guardate che quest'opera, che incomincia nel 1486 e che lui conduce fino a quando muore nel 1499, non è che disponesse di grandissime risorse. C'era sì la comunità di Varallo, il duca che forse assegnava qualche cosa, eccetera, ma procede molto lentamente. Quindi verso il 1493 c'è un atto ufficiale di consegna di quel che era stato realizzato da parte della comunità di Varallo ai francescani. è una consegna in godimento, per così dire, diremmo in usufrutto, con la riserva di revocarla alla comunità di Varallo qualora fosse cessata la presenza dei francescani, cosa che poi capitò. Nella cosiddetta pietra dell'unzione, che è a mezza via tra il Calvario e il Sepolcro, si evocava il momento in cui il corpo del Cristo deposto dalla croce era stato preparato, sia pure sommariamente, con aromi per la sepoltura e avvolta nel sacro lenzuolo. Questa rappresentazione è anche luogo di un compianto intorno, di un mortorio intorno al Cristo deposto. In tutta la Valle Padana fiorivano a quell'epoca queste composizioni plastiche del mortorio di Cristo, del compianto con la Madonna, le Pie Donne, San Giovanni, Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, eccetera. Però nessuna di queste rappresenta questo momento, che è quello in cui il Cristo sta per essere avvolto nel sudario e portato nel sepolcro. Momento che invece Caimin, nella sua predicazione, illustra benissimo. Sulla traccia di che cosa? Di quella che è la matrice di tutto questo immaginare e meditare attorno agli eventi della Passione, che sono quel trattato, le Meditazioni Vitae Christi, di un frate toscano, Giovanni de Caulibus, che vorrebbe dire dei cavoli, poi, ecco, il quale aveva composto questa bellissima narrazione letterariamente pregevole. Si discute se prima l'abbia scritta in volgare e poi sia stata tradotta in latino o viceversa, ci sono anche delle versioni volgare. È un testo enormemente riprodotto negli ultimi secoli del Medioevo e ancora oltre, ci sono delle edizioni del 1005-1006. Era considerata una base importantissima per chi volesse meditare sui misteri della vita di Cristo. Lui dice che la Madonna dapprima si gettò sul corpo del Cristo, del Figlio vero, e lì espresse tutta la sua disperazione, eccetera, eccetera. L'ha accompagnata dal pianto delle persone che erano con lei. Poi a un certo punto le dicono: guarda che si fa sera e dobbiamo anche per evitare ingiurie da parte dei suoi crocifissori, eccetera, dobbiamo seppellirlo. Allora lei quasi sviene, si alza e, sostenuta come vedete dalle sue compagne, vero, mentre Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo devotamente avvolgono il corpo di Cristo. Quindi è il momento in cui è finito già il grande pianto, vero, o meglio continua ancora con i lamenti dei singoli personaggi che ne sono protagonisti, ma sta già iniziando l'operazione successiva, che è la deposizione nel sepolcro. E guarda caso, in quella topografia che vi ho fatto vedere, il sepolcro è proprio lì vicino. Quindi c'è idealmente un percorso che va dal Calvario al sepolcro. Tra l'altro, vedete la bellezza di queste sculture, che sono di una bottega di intagliatori milanesi, fratelli De Donati, che hanno avuto una grande attività, vero, e che sono stati arruolati da Caimi proprio per la loro capacità di rendere al vivo, sono personaggi di grandezza naturale, tra l'altro, questa specie di teatro sacro, vero, della Passione. Nel sepolcro viene collocata una statua del Cristo morto. Non è più l'attuale, perché probabilmente bruciò. Cosa capita? Gli accendevano dei ceri vicino e così via. Quella attuale però è di poco successiva, e c'è il grosso problema di dove sia stata ricavata, perché sarebbe un Cristo con le braccia articolate, di quelle che si usavano per una cerimonia che in Italia centrale si chiamava la schiovazione, cioè la deposizione della croce, che era praticata anche dai francescani, moltissimo oltre Alpe, ma anche a Firenze ci sono crocifissi di grandi scultori con le braccia articolate, perché erano fissi alla croce, poi venivano schiodati da personaggi che rappresentavano Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, deposti, e poi c'erano degli attori che veri e propri, che rappresentavano in qualche modo il compianto, oppure semplicemente la figura del Cristo morto veniva portato laddove veniva allestito il cosiddetto sepolcro del Triduo Pasquale. C'è stata una sostituzione, però anche questo è della scuola che vi dicevo, di quei fratelli De Donati milanesi, ed è probabilmente molto simile a quello che c'era in origine, ma a lungo tempo è stato ritenuto proprio il pezzo originario, vero? Vi ho parlato di edifici che rappresentano i luoghi di Gerusalemme. Non possiamo più raffigurare il Santo Sepolcro perché ha subito delle trasformazioni. Ci sono ancora i due vani successivi, vero, però è